Giants-Lions game. Moore, the slant. Landry on the run, look out. Jarvis Landry, 40, 30. Landry beats Pryor. Landry, touchdown, Miami. Dolphins blowing the Jets out. 66 yards.
Where? No, sorry, that's Tyreek Hill. And Hill breaking free. Tyreek Hill, 30. Coming out of college.
10 this time, and they'll run it to Montgomery. Dancing around, good move, breaks a tackle, spins out. Ty Montgomery! Still going, Montgomery, into Bears territory. What a run from Montgomery.
Amiche, amici e semplici conoscenti dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 15ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Addol Magazine dedicato al football NFL e NCAA. La nostra sigla di introduzione di questa settimana è dedicata a tre azioni spettacolari di domenica: la ricezione di Landry e poi un touchdown, la corsa di Montgomery, ricevitore convertito in running back, e la end around Hill dei Chiefs, anche questa finita in touchdown. Come sempre ringraziamo IFL Magradio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addol, su Addol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete sempre trovare anche su iTunes. Questa sera, insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di Sferoide Prolato ci saranno Dario Michelini, Massimo Foglio e Mauro Rizzotto. Ok, siamo pronti. Speriamo lo siate anche voi, perché è arrivato il momento di dare inizio alla 15ª puntata di Scusate il Disturbo. Ok, perfetto, ci siamo. Vediamo se anche... E quelli che non sono i nostri ospiti, perché non sono affatto ospiti, ma le persone che con me danno una mano a portare avanti la puntata ci sono. Cominciamo, Dario.
Ciao Giovanni, ciao a tutti gli ascoltatori.
Perfetto. Massimo.
Eccomi qua, buonasera a tutti.
E dal nord-est, Mauro.
Presentissimo, ciao a tutti.
Perfetto, ok, ci siamo tutti, allora possiamo iniziare. E iniziamo con un format... usiamo questo termine così altolocato, che abbiamo portato avanti nelle scorse puntate, cioè quella di iniziare parlando di una squadra che si sta mettendo in evidenza, sperando poi di non portare male a questa formazione. E oggi vogliamo iniziare la 15ª puntata di Scusate il Disturbo parlando di New York Giants. Con due vittorie contro Dallas e contro Detroit si sono completamente rilanciati in quella che è la corsa per i playoff. E quindi, insomma, parliamo un po' di questa squadra, che non ha un attacco entusiasmante dal punto di vista statistico e numerico, ma con una difesa che sta tenendo gli avversari sotto i 20 punti sta riuscendo a dire la propria in questa stagione. Come abbiamo scritto oggi, e poi do la parola a Dario per introdurre l'argomento, la difesa vince i campionati, vince i Super Bowl, giusto Dario?
Le vince assolutamente, li ha vinti per New York un paio di volte negli ultimi anni, e c'è uno stato attuale dei Giants e uno stato futuro. Credo che questo momento sia quello di scollinamento per questa squadra. Abbiamo parlato di questa franchigia qualche settimana fa, l'avevo fatto anch'io, e avevamo descritto come avesse raccolto molto di più di quello che meritasse e di come ci aspettassimo che le sue prestazioni scendessero, che arrivasse qualche sconfitta, eccetera. In realtà è arrivata una sconfitta meritatissima contro gli Steelers ad Heinz Field, in una serata in cui gli Steelers storicamente perdono molto poco. E poi sono arrivate le due vittorie che hai menzionato anche tu, contro Dallas e contro Detroit questa settimana. Vittoria contro Detroit che è arrivata, sì, esattamente per una ottima difesa, e quello sapevamo già che i Giants ne possedevano una, ma anche per una giocata sbagliata del running back avversario che ha perso una palla sulle 5 yard, e per una sorta di incantesimo che i Giants hanno riuscito a mettere a punto in queste settimane. Qual è questo? E per trovarlo bisogna andare a vedersi gli split, cioè quelle statistiche non di immediata lettura che riguardano particolari situazioni di gioco. Cosa troviamo? Troviamo che la difesa mette a segno più sack di tutte le altre squadre in NFL su situazioni di primo e lungo, secondo e lungo, terzo e lungo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che è una difesa che oltre a saper giocare, oltre ad avere le necessarie individualità per emergere, è anche una difesa che sa quando farlo. Ecco, se dovessimo trovare un fil rouge di questa stagione sorprendente dei Giants, che ricordiamo hanno un head coach debuttante, io lo cercherei proprio in questi numeri. Cioè, cerchiamo la situazione di gioco particolare che li avvantaggia nell'economia di una partita. Avevamo chiuso l'intervento dell'altra volta di 3-4 settimane fa, in cui parlavamo di questa squadra, dicendo che queste persone sanno vincere le partite. È proprio questo. Anche l'assenza di Jason Perpall non è così importante, perché il ritmo della squadra si alza, soprattutto in difesa, come dicevamo, nei momenti in cui serve di più, nelle situazioni in cui la difesa deve fare la differenza e dare il vantaggio a tutta la squadra. Io credo che sia questo il trend di questa compagine. Per come la vedo io, rimane una squadra sopravvalutata o il cui record è leggermente superiore a quanto in realtà meriterebbe. Però in questi numeri diciamo che possiamo cercare la chiave per spiegarlo, questo record.
Massimo, Dario ha fatto questa analisi basata sulla difesa. E io ti faccio una domanda invece che vuole tornare dall'altra parte in attacco. Una domanda forse anche un po' retorica, lo confesso e lo dico subito. Ma una squadra può aver futuro nei playoff con un gioco di corsa in cui il miglior running back è sotto le 500 yard dopo qualcosa come 14 partite giocate?
Secondo me non è il solo problema dell'attacco di New York. Sicuramente l'attacco sulle corse è molto deficitario, perché Rashad Jennings, appunto come dicevi tu, è sotto le 500 yard di corsa a due partite dalla fine, anche se perso le 3 yard, per carità, però comunque anche se fosse 510-520 non cambierebbe nulla, perché ha una media di 3-2 a portata, non è che sia il massimo della vita. Però come dicevo prima, secondo me non è il solo problema dell'attacco di New York, perché se andiamo a vedere anche dall'altra parte, oltre Odell Beckham Jr. C'è quasi il vuoto. Quest'anno è stato molto deludente Victor Cruz come numeri, come prestazioni, però appunto, a parte il salto in banco che prende qualunque pallone gli passi da vicino, anche sul gioco aereo non c'è tutta quella qualità che ci si potrebbe aspettare da un attacco un po' più come dire, un po' più performante. D'altronde abbiamo visto dal vivo io e te a Londra questa squadra salvarsi per il rotto della cuffia all'ultimo minuto, grazie a un paio di giocate, a una giocata di Odell Beckham, altrimenti anche lì l'attacco aveva fatto poco o nulla. È una squadra basata sulla difesa. Mi viene in mente con le dovute proporzioni i Ravens del primo Super Bowl, che praticamente in attacco erano inesistenti. La difesa dei Ravens rispetto alla difesa dei Giants di quest'anno era decisamente più performante, però chissà mai, una volta arrivati nella post season, sai, sulle partite secche, come si, per usare una frase fatta, a volte può bastare una difesa.
Invece Mauro, a te voglio chiedere, collegandomi a quanto ha detto adesso Massimo, come così filo rosso, il discorso di Eli Manning. Eli Manning sta disputando una stagione tutto meno che, come si dice, spumeggiante. I suoi numeri a fine anno non saranno assolutamente quelli degli ultimi due anni, saranno leggermente superiori a quelli di tre anni fa, ma niente di eccezionale. Però ripeto, come ho detto prima Massimo, con un quarterback, adesso non voglio sminuirlo perché non sarebbe corretto, ma che non sta facendo questa grande prestazione, che ha già praticamente gli stessi intercetti degli ultimi due anni, mancano ancora due partite, questa squadra è lì. Allora, Massimo ha citato prima la presenza di Odell Beckham, che io credo sia e diventerà, testa permettendo, uno dei più forti giocatori mai visti in questa Lega. Ma volevo chiederti, ma quindi è proprio il sistema quello che sta tenendo in piedi tutta la baracca?
Beh, il sistema di sicuro è un sistema che non è completamente nuovo, perché McAdoo, il coach, era l'offensive coordinator fino a un anno fa, quindi di sicuro non ci sono state innovazioni fondamentali nel gioco dei Giants, nel sistema dei Giants, che possono aver minato il meccanismo. Io sono abbastanza d'accordo con quello che hanno detto sia Dario che Massimo, nel senso che i Giants sono probabilmente in questo momento, guardando le classifiche, guardando i rendimenti, tutto quanto, uno dei più grossi misteri dell'NFL, di come siano riusciti a vincere 10 partite senza un giocatore in attacco dominante che non sia un ricevitore, perché il ricevitore, ricordiamoci sempre, è molto bravo, ma dipende dal fatto che ci deve essere qualcuno che gli passa la palla. Ora, tu hai ricordato giustamente che la stagione di Eli Manning di sicuro non è all'altezza delle sue migliori, per cui di sicuro non possiamo parlare di un Eli trascinatore della squadra. Però anche lì sono sempre i soliti discorsi che facciamo ogni volta, ma la storia è piena di gente che è arrivata alla post-season, è arrivata in fondo, eccetera, senza avere dei quarterback trascinatori. Per cui non è neanche detto che non sia quello che in questo momento serve. Non so di preciso qual è il vero filo conduttore della stagione dei Giants. Io sono un po' restio a etichettarli solo come difesa. A me piace vederli, una felice eccezione, guardandoli ad esempio da un punto di vista del mercato, perché si è sempre detto: ah, chi spende forte in free agency poi non combina un tubo. Ecco, abbiamo ad esempio questi Giants che hanno speso mi pare più di 200 milioni in 4 giocatori di difesa, l'hanno ricostruita completamente e hanno ottenuto risultati, ed è una curiosa eccezione a tutto quanto quello che ci si dice spesso su come gestire le squadre, come costruirle, come portarle avanti, eccetera. Eli Manning, per chiudere il discorso, secondo me è un quarterback più che capace di gestire la squadra anche in post season, eccetera, a due anelli al dito, non per caso. Probabilmente è necessario qualcosa di più di quello che stanno facendo adesso, però di nuovo ricordiamoci che quello che stanno facendo adesso gli ha fatto vincere 10 partite.
E infatti proprio questa la il vero discorso. E poi leggendo anche su Twitter, soprattutto su Twitter, così molti appassionati italiani, c'è davvero questa paura di incontrare i Giants ai playoff, probabilmente per quella che è la loro storia, quando sono arrivati a vincere i due Super Bowl. Poi c'è questo timore reverenziale anche che questa squadra sia guadagnata.
Sì, io credo che sia più che altro un qualcosa di derivato da quello che i Giants hanno fatto in passato, cioè una squadra che comunque ha fatto quello che ha fatto, ha nel suo DNA la capacità di cavarsela, e una squadra che è fondata prevalentemente sulla difesa è una squadra che nei playoff nessuno vuole giocare, perché nella partita secca una squadra fondata sulla difesa non la vuole incontrare nessuno.
Dario,
ma poi scusami, ricordiamo anche che Eli Manning sta facendo una stagione sottotono, ma ricordiamoci che quando gioca in post season sembra un altro giocatore. Spesso e volentieri, al di là dei miracoli che ha fatto nella singola partita, nei due Super Bowl, ma durante tutti i playoff in quelle due stagioni è stato decisivo. Quindi non so, è come se gli scattasse un interruttore, gli scattasse qualcosa. Quindi trovarli ai playoff che con magari un Eli Manning che improvvisamente si ritrova, sono comunque dei brutti clienti.
Dario, a chiudere, i Giants le ultime due partite hanno due trasferte, una a Philadelphia e una a Washington. Secondo te devono vincerne almeno una per essere sicuri, o con qualche combinazione favorevole anche due sconfitte gli possono dare un posto nei playoff, contando che con due sconfitte andrebbero 10-6 e possono essere raggiunti per una wild card, vediamo un po', da Green Bay o da Tampa Bay,
Bay.
Insomma, addirittura forse con due sconfitte potrebbero accedere ai playoff.
Sì, è esattamente così, con due sconfitte in teoria potrebbero ancora accedere ai playoff. Non credo che le due partite che hai menzionato siano molto difficili per loro. Forse sarebbe più difficile quella di Washington, qualora i Redskins fossero ancora in... Nonostante abbiano rovinato la loro stagione ieri notte, fossero ancora in corsa per la post-season. Diciamo che non sono questi gli impegni che dovevano spaventare questa squadra. Questa squadra ha vinto altre partite che avrebbero dovuto impensierirla. Penso alle due partite contro Dallas e ad altre. Niente, io non stavo, nel mio intervento precedente avevo citato una prospettiva futura. Nella partita di domenica si è fatto male Janoris Jenkins, che è un giocatore abbastanza chiave in questa squadra, nonostante secondo me soffra molto quando ha appaiato al miglior ricevitore avversario, come è successo con Antonio Brown nella partita contro gli Steelers. Ecco, vediamo quanti pezzi possono perdere questi Giants prima di avere un tracollo. L'assenza di Jason Pierre-Paul non si è rivelata foriera di delusioni, potrebbe l'assenza di Jenkins esserlo, perché a quel punto poi i ranghi delle secondarie si farebbero sempre più stretti, e si sa che nei playoff NFC ci sono un bel paio di ricevitori ottimi. Penso, qualora i Packers e i Falcons si qualificassero, penso proprio a queste due squadre. Però insomma è abbastanza presto per pensarci. Diciamo che i Giants a questo punto, oggi martedì 20 dicembre, sono al 60-65-70% playoff.
Ok, perfetto, grazie Dario. Quindi possiamo chiudere l'argomento Giants. Diciamo che concordo con le tue percentuali, ma poi vedremo un attimo quando parleremo specificatamente di playoff un po' la situazione, ma concordo anch'io sul discorso che tu hai appena fatto della percentuale. Perfetto, chiudiamo i Giants. Adesso, al posto di parlare di una squadra, parliamo un po' di singoli e andiamo un po' a rivedere qual è stato finora, quando mancano soltanto due giornate al termine della stagione regolare, l'andamento dei rookie. Diciamo che cercheremo di non parlare dei due di Dallas, perché ne abbiamo parlato davvero tanto, e poi bene o male sappiamo tutti quello che stanno facendo in Texas. Basta dire anche i numeri di Prescott dell'ultima partita, Elliott sempre ancora sopra i 100 yard, Prescott mi pare 32 su 36, ma anche su quello si potrebbe parlare perché i numeri non sono tutti. Comunque, tornando a noi, rookie di quest'anno. Se vi ricordate, nella seconda, nella terza, ma facciamo anche nella quarta puntata, avevamo incensato, dopo le prime prestazioni, Carson Wentz. Che fine ha fatto Carson Wentz, Massimo Foglio?
Beh, Carson Wentz è rientrato, come dire, nel suo status di quarterback rookie. Ha cominciato a fare gli errori che ci si aspetta da un quarterback rookie, e che fino a quel momento non aveva fatto. Io ho visto un po' come punto di svolta della stagione quando ha cominciato a lanciare intercetti. Se vi ricordate, all'inizio della stagione
aveva fatto partite senza,
aveva fatto una striscia incredibile senza intercetti. È come se lanciare il primo o secondo intercetto che ha lanciato avesse rotto un po' la magia. E da quel momento la sua prestazione è sempre andata più in calando. Chiariamo, non è che adesso sia un giocatore che fa schifo, anzi, però è, diciamo che è tornato sulla terra, non è più il marziano che sembrava essere nelle prime partite, quando completava qualsiasi cosa, guadagnava tonnellate di yard e sembrava inarrestabile. È rientrato nei ranghi, diciamo.
Ok, quindi vabbè, insomma, il giusto apprendistato, no? Voglio dire, era un inizio troppo bello per
certo
essere vero, ecco, da un certo punto
certo
di vista.
È un po' quello che uno si potrebbe aspettare anche da Prescott. Poi io non lo auguro ai tifosi dei Cowboys, però potrebbe esserci diciamo un ritorno con i piedi per terra anche per lui. Cioè, gli auguro che
possa
avvenga,
arrivare poi un tracollo che da lì in poi diciamo farebbe tornare darebbe poi la giusta dimensione a quello che alla fine è un quarterback rookie.
Sì, esatto.
E invece volevo chiedere a Mauro la sua impressione su un rookie che non ha iniziato la stagione, perché doveva discutere il suo contratto, anche lì tante polemiche, se mai firmerà, non firma perché non vuole giocare, eccetera, eccetera. Poi Joey Bosa, defensive end di San Diego Chargers, è entrato in campo e ci siamo trovati un fenomeno sulla linea di scrimmage, Mauro.
Soprattutto se lo sono trovati a San Diego, io immagino che avessero fatto tutto quanto il loro bel lavoro di scouting e sapessero chi andavano a scegliere, però in effetti, come ricordavi te, le premesse non erano state per niente buone. Cioè, uno che si mette a fare le bizze sul contratto, non gioco, non so se gioco, ma forse mi faccio male, e qui e lì e avanti e indietro, e insomma era stata veramente una telenovela all'inizio. Invece poi il ragazzo ha messo in campo e signori, giù il cappello. Cioè, questo è, secondo il mio parere, in questo momento è il candidato numero uno al Defensive Rookie of the Year, perché non vedo grosse insidie. Anche a me piace molto come sta giocando, adesso non vorrei togliere un nome da dopo, mi piace molto come sta giocando Jalen Ramsey, il cornerback di Jacksonville, però credo che tra i due, quello che dovendo scegliere il Defensive Rookie dell'anno, penso che Joey Bosa si stia meritando questo onore, perché oggettivamente a parte i numeri, a parte quello che sta facendo e l'impatto sulla partita, si vede che per essere un ragazzo al primo anno è un ragazzo che ha una tecnica molto, molto pulita, ha una tecnica di pass rush che è assolutamente definita e ben allenato. Non è un giocatore da costruire, è un pass rusher fatto e finito, in una lega che poi pone un accento fortissimo sui giocatori capaci di mettere pressione al quarterback. Questo è sicuramente un giocatore che avrà il suo bel rinnovo contrattuale con diversi zeri nel tempo di 4 anni, di quando sarà finito il suo contratto da rookie. Secondo me i Chargers non pensavano di essere cascati così bene.
Ah, addirittura dici che proprio è una sorpresa anche
sì
per loro, diciamo, non solo per
secondo
loro.
Me
ecco.
Per noi ci sta, perché noi ci sorprendiamo di tutto, siamo dei candidi ingenui dall'altra parte dell'oceano. Ma secondo me anche i Chargers sono rimasti in qualcosa, secondo me li ha stupiti della facilità di questo ragazzo.
Dario, noi nella sigla iniziale abbiamo così fatto commentare ai nostri colleghi, vergognoso quello che dico, americani, l'azione di Tyreek Hill, Kansas City, ha preso la palla da schierato dal ricevitore sulla destra molto vicino alla linea da split, si è involato sulla sinistra, touchdown e lungo. Quindi questo è un altro nome tra lui che sta mettendo in evidenza. Tu hai in mente qualcos'altro qualche altro nome di giocatore rookie che sta facendo quanto si aspettava da lui, se non di più.
Sì, ci sono un altro paio di giocatori in attacco che stanno facendo bene. Innanzitutto, vabbè, Tyreek Hill l'hai detto te, ed è terzo per route corsa tra i wide receiver in tutta l'NFL. I primi due sono Julio Jones e AJ Green, per mettere delle parentesi dove vanno messe, in più ai ritorni, eccetera. Ed è praticamente un giocatore esplosivo che magari non può essere affidabilissimo nel lungo termine, ma che in situazioni di gioco come quella che tu hai appena descritto può ritornare utile sicuramente. C'è, ad esempio, oltre a lui c'è Jordan Howard. Jordan
infatti,
Howard
volevo farti arrivare su questo, perché adesso poi ti faccio chiudere. Elliott sta facendo una stagione tale che sta mettendo così in... sta nascondendo le 1000 yard corse da Jordan Howard a Chicago.
Certo.
Continua pure.
Certo, inoltre da quello che leggo sulle statistiche NFL ufficiali, questo ragazzo ha più yard per portata, più yard dopo il primo contatto, e un elusive rating, che è la misura di quanto un running back o un ricevitore possa evitare il contatto, molto maggiore rispetto proprio a quelle di Elliott. Questo mi fa pensare che magari all'inizio anno, quando c'era anche Matteo Gandini, c'era Ale, eccetera, dicevamo questa cosa, che probabilmente non dico qualsiasi altro rookie al posto di Elliott, ma un altro buon rookie al posto di Elliott avrebbe fatto numeri paragonabili. Poi la controprova non l'avremo mai, ma le prestazioni di Jordan Howard, running back dei Chicago Bears, mi fanno pensare che non stessimo proprio prendendo un granchio in quelle occasioni.
Soprattutto perché era running back dei Chicago Bears, ricordiamo, cioè vale anche il contesto in cui uno gioca, voglio dire. Poi dopo, da un punto di vista numerico, 1.500 più di 1.000, però insomma dipende anche dove vai a ottenere quei 1.000. Una domanda per andare a chiudere adesso, così molto, molto politica. Secondo voi, qua proprio per la vostra esperienza, per il vostro sentire, poi per il vostro parere, che è la cosa più importante, un rookie, che sia Elliott o che sia Prescott, secondo voi può arrivare a vincere l'MVP assoluto della stagione NFL? Dario?
Sì, certo, non vedo controindicazioni a riguardo, se per la sua squadra rappresenta la differenza. Credo che non sia un ragionamento fuori dal mondo. Se poi la domanda è più incentrata sul fatto se succederà mai, questo non si può sapere, perché il modo in cui viene votato l'MVP a volte è nebuloso anche per gli stessi votanti. Però sì, è teoricamente possibile.
Massimo?
Ma secondo me, allora, possibile, ovviamente è possibile.
Allora, sul possibile siamo d'accordo tutti.
Certo, però io sono convinto che un rookie, per vincere l'MVP della Lega, deve fare non una super prestazione, molto di più. Cioè dovrebbe fare una prestazione molto migliore rispetto a quella che potrebbe fare da non rookie per vincere il titolo di MVP. Mi sono un po' incartato nella cosa, ma
però
spero
è
che
chiaro
si sia
il discorso. Sì, è chiarissimo. E invece secondo te, Mauro?
No, io non sono d'accordo con Massimo, nel senso che sono più sulla linea di Dario, nel senso che se ci sono le prestazioni, se ci sono i numeri, se c'è l'impatto effettivo su una gara, sì, il fatto che sia rookie o meno non conta. Io di mio sono un po' più scettico e disincantato sul reale valore dell'MVP, perché ho l'impressione che comunque l'andazzo che ha preso questo riconoscimento sia più legato, non dico alla vendita delle magliette, però alla popolarità delle persone. L'esempio di J.J. Watt playoff l'anno scorso, due anni fa, secondo me è più che calzante, non per togliere nulla a chi l'ha vinto, però secondo me ha fatto delle stagioni che non potevano essere considerato l'MVP, quindi secondo me ci sono altre considerazioni che prescindono, però sì, io penso arriva un rookie alla Cam Newton, bello, simpatico, che vince, gioca, lancia, corre, passa, corre 1000 yard, lancia 2000, eccetera, sì, perché non bisogna dargli l'MVP.
Ok, perfetto, benissimo, benissimo. Allora, chiudiamo l'argomento rookie, poi lo vedremo, magari ci addentreremo di più a fine stagione, magari faremo anche noi un'analisi, una classifica nostra dei migliori rookie e avremo l'intelligenza di ponderare la prestazione anche in base alla squadra in cui si gioca. Ok,
ecco,
perfetto.
Detto di noi, avremo l'intelligenza, suona un po'...
Non fa niente, mica la gente ci conosce, ci ascolta, magari non ci conosce, si fida. Cioè, ragazzi,
dici che insomma, non si sono ancora fatti un'opinione di noi?
Ma magari è buona, che ne sai, abbiamo davvero tanti di quegli ascoltatori che ogni settimana è una sorpresa. Bene, bene, bene. Allora, adesso, come abbiamo detto da un po', ogni settimana dobbiamo parlare di playoff, per forza, è automatico, visto quella, la posta in palio. Allora, come sempre, ricapitoliamo la griglia dei playoff, perché ci sono stati dei movimenti in entrata e in uscita. Cominciamo dall'American Football Conference. I New England Patriots sono X, Y e Z. Altro che punto, due punti, punto e virgola. Cosa voglio dire X, Y e Z per la normale classifica NFL? Vuol dire che hanno vinto la division, sono stati ammessi ai playoff e salteranno sicuramente il primo turno, qualsiasi cosa accada loro nelle due partite rimanenti. I Raiders hanno finalmente guadagnato ufficialmente un posto ai playoff per la prima volta da 35, 40, 50 anni, insomma numeri incredibili anche questi. Mi permetto di fare lo sbruffone perché non abbiamo tifosi nero argento questa sera, comunque Raiders ai playoff, seconda posizione in questo momento. Wild card, alla terza wild card sono gli Steelers, quarta i Texans, quinta i Chiefs e sesti sono la new entry Dolphins. A rincorrere abbiamo...
Adesso voglio vedere se fai lo sbruffone sui Dolphins.
Non mi permetterei mai.
Vediamo.
Non mi permetterei mai. A rincorrere abbiamo Ravens, Titans e Broncos con 8-6, Colts con 7-7, Bills con 7-7. Allora vi dico subito, poi si apre il dibattito, vorrei sapere da voi, visto adesso mancano solo due partite, come si può sviluppare questa griglia. Vi dico subito che secondo me Colts e Bills li metterei già da parte, non li considererei, e se secondo me c'è una squadra tra queste che ha una possibilità ancora di poter entrare in contenzioso playoff, sono molto di più i Titans, che sono alla pari con i Texans e quindi sono teoricamente basta solo una partita in più vinta rispetto a Houston per essere qualificati, che non i Ravens, perché vedo gli Steelers più solidi. Però si apre il dibattito, ognuno dica la sua, tengo un po' d'ordine. Dario.
Sì, sono parzialmente d'accordo. Io tra le squadre, diciamo, che sono lì a guardare, dare un occhio ai Broncos. I Broncos,
scusami, Dario, che bellissimo che sono, sì, lì a guardare, mi piace, non a caccia, a guardare, più bello.
E stanno lì a guardare i playoff al momento.
Esatto.
Dal divano. Ci sono i Broncos. I Broncos non hanno giocato una brutta partita domenica, hanno perso segnando molto poco per una serie di regali. Poi magari riuscirò anche a fare la cronaca in questi giorni e metterla sul sito. Hanno perso per una serie di regali incredibili fatti ai Patriots, che di sicuro non ne hanno bisogno, e poi nel secondo tempo la partita si è sviluppata in un modo per cui i Broncos dovevano per forza giocare sui quattro tentativi, cosa che li ha evidentemente penalizzati, perché le regole sono quelle.
E botte negli spogliatoi.
Eh sì, e poi hanno avuto un alterco tra di loro, vabbè, che Kubiak ha minimizzato, non si sa. Come giusto che sia, non si sa quanto per buona mossa di coaching, quanto per effettiva verità della sua versione. Sono d'accordo anche sui Titans. I Titans, vincendo la division, possono entrare nei playoff. Hanno vinto le ultime due partite contro niente meno che Broncos e Chiefs, una roba che a dirla prima della stagione non ci si credeva. E d'accordo, teniamo le dita incrociate, perché questi Dolphins vincendo domenica estrometterebbero i Bills dalla post-season e ci danno un'altra settimana per sperare. Ovviamente qui il piagnisteo maniavantistico me lo dovete concedere.
Te lo concediamo. Prima della parola a Massimo, ricordiamo che i Titans nelle prossime due partite, una di queste due sarà Jaguars. Adesso non voglio dire vittoria sicura perché non c'entri di sicuro, però diciamo che quell'8-6 è molto più vicino a un 9-6 che non a un 8-7, quindi come hai detto te, era per confermare che probabilmente sono quelli che più hanno possibilità. Invece Massimo, tu cosa pensi di questa American Football Conference?
Ma io penso sinceramente che sia già abbastanza definita con le posizioni che ci sono in questo momento. I gesti apotropaici dei nostri due delfini possono tanto non vi vede nessuno. Come sai, non ho seguito l'ultima settimana di partite per qualche piccolo problemino tecnico. Però mi sembra, da quello che ho letto, mi sembra di poter dire che secondo me non è così semplice scalzare una di queste quattro dalle loro posizioni in wild card.
Quindi tu non credi che Tennessee, allora scusami, i Titans abbiamo detto hanno i Jaguars e poi vanno con i Texans l'ultimo. I Texans prima dello scontro diretto hanno i Bengals. Quindi, ma non lo so, mi sa che questo week 17 potrà voler dire molto.
Sì, sicuramente ci sarà lo scontro diretto l'ultima giornata, come in molte altre, come anche nella NFC, in un'altra situazione, sarà, poi vediamo dopo. Però secondo me, non so, io ho letto di questo cambio di quarterback durante la partita per i Texans, che non è andato proprio così male, e mi sembra di aver visto che Savage sia di nuovo quarterback partente la prossima settimana. Quindi mi sembra che potrebbero tranquillamente arrivare allo scontro diretto a pari record e poi giocarsela, e fra i due, secondo io vedo favoriti i Texans piuttosto che i Titans.
Ok, Mauro, anche tu sei un texasiano?
No, io sulla AFC South ho deciso di non dire più nulla, perché abbiamo detto tutto, il contrario di tutto e il contrario del contrario di tutto per settimane, ormai diverse settimane qui tra di noi, per cui adesso non dico più nulla e lascio che le cose vadano come vadano, nel senso, una squadra vincerà la division, l'altra probabilmente rimarrà fuori. Guardando le cose, io intanto credo che tra quelle che guardano, per usare la metafora che ha coniato Dario prima, tra quelle che guardano quella che stanno peggio, secondo me sono i Denver Broncos, ma non tanto per il tutto quanto perché ho l'impressione anch'io che dopo la partita di domenica si sia guastato qualcosa a livello di clima della squadra, e nel momento in cui c'è da remare tutti quanti uniti verso un obiettivo, questo di sicuro non è un buon viatico. Non vorrei sembrare quello che mette le mani avanti, ma io non ci sto a considerare tagliati fuori i Bills, perché la partita di domenica sarà decisiva, e Miami la gioca a Buffalo, dove non ha una grossissima tradizione, e se i Bills vincono la settimana successiva noi riceviamo i Patriots e loro giocano contro i Jets, quindi un'altra partita vincibile. Se i Bills vincono tutte e due le partite e noi ovviamente una la perdiamo perché sarebbe contro di loro, e non battiamo i Patriots in casa, arriviamo tutti e due 9-5, e mi pare che a quel punto i Bills avrebbero il tiebreaker, per cui non li do fuori. Tra Steelers e Ravens, secondo me ne rimarrà solo una e vinceranno gli Steelers, perché li vedo più pimpanti, più in forma in questo momento, più affidabili, per cui ho perso il conto di chi è dentro e fuori, però insomma
visto che non parli di una conference, non parli, hai detto tutto praticamente.
Esatto, io non parlo di cosa? Ah no, le ho dette tutte.
Tutte, infatti, sì. Siccome hai detto che di Texans e Titans non parli perché tutto contabile.
Ah sì, ecco,
tutto.
Di quelli non parlo. No, abbiamo già detto tutto, cioè una domenica diamo favoriti i Titans, una domenica diamo favoriti i Colts, adesso i Texans hanno cambiato quarterback, c'è sto Savage,
Savage.
mettiamoci d'accordo su come si pronuncia, che ha fatto una bella partita, perché domenica ha fatto una bella partita. È stata sicuramente una scelta coraggiosa quella di mettere in panchina Brock Osweiler a partita in corso, però sembra aver pagato, per cui qui veramente ogni sono in tre, ma non vedo una chiara favorita tra le tre.
Benissimo, passiamo dall'altra parte, National Football Conference, Cowboys che hanno guadagnato, hanno già guadagnato il loro posto ai playoff e sono con il seed numero uno, sono la squadra migliore. Poi abbiamo i Seahawks che hanno vinto, grazie alla vittoria contro i Rams, hanno vinto anche la division e sono il second seed, la seconda squadra della National Football Conference, della NFC. Poi abbiamo terzo posto per i Falcons, quarto per i Lions, quinto per i Giants, sesto per i Packers. Alla finestra, Buccaneers con 8-6, Redskins 7-6-1, quel pareggio è devastante per i Redskins dal punto di vista ottica playoff, Vikings 7-7, togliamo Saints e Panthers che, anche se non matematicamente eliminati, con 6-8 la vedo veramente, veramente dura. Quali tra queste squadre ce la possono fare, contando che secondo me i Giants sono la sicura wild card, una delle due wild card sicuramente. Secondo me, così poi vi do la parola, in questo momento vedo Green Bay che ha buone possibilità di passare Detroit e vincere la NFC North e quindi prendersi il posto dei Lions, che con due sconfitte secondo me faticherebbero ad arrivare con la seconda wild card. Però vorrei sapere qual è il vostro parere, a cominciare da Dario.
Allora, riguardo alla NFC North, tutto si deciderà molto probabilmente all'ultima giornata, quando i Lions ospiteranno i Packers al Ford Field. Per quanto riguarda le squadre che sono fuori, invece, i Buccaneers hanno un calendario che, a mio parere, è abbastanza morbido, contro i Saints e poi l'ultima sarà contro i Panthers. Queste due squadre probabilmente sono all'ultimissima spiaggia, ma si possono considerare, come hai già detto te, fuori dai playoff. Mi fido molto di meno dei Panthers, che mi sono sembrati avere un colpo di coda d'orgoglio nella notte, piuttosto che dei Saints che hanno altri problemi. Secondo me i Buccaneers possono farcela, ma non sarà facile. A quel punto si troverebbero a sostituire una tra Packers e Lions, perché i Falcons hanno gli stessi esatti avversari dei Buccaneers, quindi non credo che sia molto plausibile, anche solo da un punto di vista matematico, che Falcons e Buccaneers, che i Falcons perdano la testa della NFC South. Per quanto riguarda le probabilità di queste squadre, io vedo i Packers che giocano bene sin da subito le ultime partite. Domenica non era facilissimo nella ghiacciaia del Soldier Field, nonostante i Bears siano una squadra immensamente inferiore a questi Packers. C'è stato un po' di eroismo da parte di Matt Barkley, eccetera, che ho visto sfuggire ai placcaggi di Green Bay in modo abbastanza sorprendente, per poi vincerla verso gli ultimi minuti con un calcio di Mason Crosby. Per quanto riguarda i Lions, non sono andati così lontani da battere i Giants. È quella la partita che aspetto con più trepidazione in NFC, credo che sia abbastanza innegabile questo. Credo che da quella partita uscirà chi vince la NFC North. Qualora dovessero perdere, probabilmente sia una che l'altra potrebbero ambire all'ultimo posto, all'ultima wild card.
Massimo?
Ma cominciamo a tirar fuori dalla mischia i Saints e i Panthers, perché
siamo d'accordo
su questo. Sì, perché son dentro matematicamente solo perché i Packers sono 8-6. Perché non possono raggiungere nessun'altra squadra oltre ai Packers, anche vincendo le ultime due, ma come avevamo già detto l'altra volta, secondo me i Packers alla fine arriveranno a vincere la, la loro division andando a vincere contro i Lions l'ultima giornata, per cui proprio la possibilità che i Saints e i Panthers rientrino in gioco è veramente infinitesimale. Ovviamente mi smentiranno subito. Comunque, per quanto riguarda la NFC South, invece, i Falcons sono abbastanza certi della post-season. Falcons e Buccaneers si scambiano gli avversari le ultime due giornate, quindi anche qui sono due scontri diretti all'interno della division, che però diciamo che i Falcons possono permettersi di perderle tutte e due quelle partite, tra virgolette, perché comunque anche con un record di 9-7 dovrebbero riuscire ad agganciare i playoff anche come wild card e non come vincitori di division, nel caso i Buccaneers ne vincessero una delle altre due. A farne le spese del quartetto delle attuali qualificate per i wild card, come detto prima, secondo me sarebbero i Lions. E per quanto riguarda il resto, vedo difficile che i Redskins possano, dopo la sconfitta di lunedì notte, vedo difficile che i Redskins possano far valere in positivo quel pareggio, come avevamo detto qualche settimana fa. Quasi sicuramente gli varrà in negativo, cioè gli varrà la mezza vittoria in meno piuttosto che la mezza vittoria in più.
Mauro, tu invece dici qualcosa di sconvolgente?
No, io no, di sconvolgente nulla, di sconvolgente nulla. Io noto che la prima cosa che noto è che nella NFC stiamo considerando ancora, non noi, voglio dire, sono ancora formalmente in corsa squadre come Saints e Panthers, che sono 6-8, e con 6-8 nella NFC saresti già sul divano da un bel pezzo.
Sì,
quindi c'è un divario abbastanza netto tra le due conference in termini di record. Secondo me il quadro complessivo dell'NFC sì, è abbastanza definito. Io di quelle che sono alla finestra do una minima chance solo a Tampa Bay, ma anche lì il calendario, sì, è vero quello che è stato detto prima, cioè gli avversari sono facili perché giocano contro Saints e Panthers, però nella division non c'è niente di facile, sono gli stessi avversari dei Falcons. I Buccaneers fondamentalmente avrebbero bisogno di un miracolo per entrare, perché bisognerebbe, nella fattispecie, i Packers sono probabilmente la squadra più in forma di tutto il lotto, di una debacle dei Lions. I Lions però non stanno giocando malissimo in questo momento, Stafford sta facendo una bellissima stagione, mi pare che sia una delle squadre di cui forse abbiamo parlato meno in tutta questa serie di podcast.
Sì, vero,
però,
vero.
Stafford sta facendo una stagione come forse non le ha mai fatte da quando è nella Lega, quindi i Lions stanno giocando benissimo. Ripeto, secondo me il quadro è molto più chiaro e definito nell'NFC di quanto non sia dall'altra parte, e credo che alla fine saranno queste, una possibilità teorica solo a Tampa Bay, però sì, c'è bisogno di veramente una debacle di qualcuno che sta davanti.
Va bene, vedremo un po'.
Volevo solo correggerti su una cosa, Mauro, perché non è proprio vero che con un record di 6-8 saresti sul divano già da qualche settimana, perché saresti esattamente in corsa per le wild card, perché ci sono i Texans a 8-6. Il problema è che non c'è nessuna squadra a 6-8 nella AFC.
Mi cospargo il capo di cenere.
Va bene. Ok, dopo questa giusta precisazione vedremo un po' la settimana prossima. Secondo me la settimana prossima almeno altre due posizioni potrebbero così diventare definitive, quindi poi anche il nostro lavoro di commento e analisi sarà molto più semplice. Perfetto, adesso io vorrei aprire così una parentesi, un punto di discussione, vedendo però la classifica al contrario, nel senso che abbiamo parlato di playoff e parliamo anche di chi invece vede la NFL dalla parte opposta, quindi chi è in fondo alle varie classifiche.
E una parola, parliamo dei 49ers.
Esatto, una parola che si usa tanto, soprattutto in ambiente a livello di basket, in inglese è il tanking, cioè detto in poche parole, perdere apposta per guadagnare posizioni. L'NBA è riuscita ad alleviare il risultato di perdere apposta, perché non è automatico che se arrivi ultimo alla prima scelta c'è tutto un sistema di lotteria con palline e possibilità, invece no, nella NFL se arrivi ultimo sei con la prima scelta sicura. In questo momento ci sono diciamo tre squadre che più o meno lottano per quest'ultimo posto: Cleveland Browns 0 vittorie, San Francisco 49ers 1 vittoria, Jacksonville Jaguars 2 vittorie. Volevo chiedere, cominciando da Mauro, ma questa volta così almeno poi sono gli altri per dire sono d'accordo con quanto ha detto chi c'era prima di me, secondo te è possibile, non dico perdere apposta, perché questo aprirebbe un dibattito davvero di alto livello, però che a un certo punto una squadra tiri più o meno consapevolmente i remi in barca, sapendo che comunque ne ha un vantaggio e finire una stagione 1-15 o 2-14 non cambia nulla?
No, non cambia nulla. Questo è un discorso che abbiamo fatto diverse volte, l'ultima volta un po' di anni fa, quando al draft stava per arrivare Andrew Luck, e a quel punto lì si scatena, c'era il Luck Derby, c'era tutto quanto, e si è creata questa serie di circostanze per cui i Colts, con Manning infortunato, con cose del genere, non hanno neanche avuto bisogno di dannarsi tanto l'anima, non avevano quasi possibilità di vincere le partite, è finita così, eccetera. È un discorso che abbiamo fatto tante volte. Secondo me nell'NFL rispetto all'NBA ci sono due differenze fondamentali. La prima è che un giocatore non è 1 su 5 in campo, ma è 1 su 11/22, quindi un giocatore sposta molto meno di quanto non possa spostare un giocatore nell'NBA. Se tu sai che nell'NBA sta per uscire un prospetto che può essere il nuovo Michael Jordan, è uno che lo metti dentro la squadra e hai determinate chance che ti possa cambiare il corso. Se tu pensi che di qui stia per uscire il nuovo Peyton Manning, sì, ti può andare, però non ti basta solo quello, perché abbiamo visto in questi anni Luck non è che abbia poi stravolto le sorti degli Indianapolis Colts. Il secondo aspetto è che, perdendo le partite, comunque un giocatore NFL prende un sacco di botte, e nessuno dei giocatori NFL ci sta a prendere botte per dover perdere. Fisicamente è estremamente duro, e perdere non fa male, non fa mai piacere a nessuno. Perdere dovendo anche massacrarsi fisicamente ne fa ancora meno, per cui io personalmente al tanking nell'NFL ci credo pochino, a meno che non sia proprio spinto dai vertici societari, eccetera eccetera, ma anche lì, cioè, mi sembra un po' un discorso che lascia un po' il tempo a che trova, cioè perdere è un discorso che mi ricordo i discorsi che si facevano a Miami quando qualche anno fa abbiamo finito 1-15 con Cam Cameron, eccetera, era conveniente perdere per arrivare, anche a Cameron conveniva perdere per arrivare e prendere la prima scelta del draft successivo, grazie. Però Cameron il prossimo anno non ci sarebbe stato a godersi la prima scelta. Cioè, chi delle persone presenti in una squadra perdente sarebbe stato ancora lì il prossimo anno a godersi gli effetti di una ipotetica prima scelta? Cioè, è un discorso estremamente campato in aria. Cioè, secondo me non ha un grosso senso nell'NFL. Secondo me.
Cleveland a San Diego e poi va a Pittsburgh. Finisce con 0 vittorie, Mauro?
Se non batte San Diego, sì.
Ok. Massimo, tu invece ritieni che si possa un minimo tankare, per adattare in modo triste questa parola all'italiano, o come dice Mauro sia praticamente impossibile?
Ma sono abbastanza sostanzialmente d'accordo con quello che dice Marco, Mauro. Nell'NFL è difficile, o meglio, più che difficile, è molto doloroso tankare, perché appunto ti prendi un sacco di mazzate e come diceva Mauro, nessuno va in campo per prendersi le mazzate e sconfitte. È più facile che si cerchi di perdere le partite a livello di coaching staff, magari mettendo dentro del personale magari meno esperto, non appropriato per le situazioni, facendo un play calling così discutibile, eccetera. Però anche lì siamo veramente al limite, perché io mi immedesimo dei giocatori che vedono il proprio coaching staff deliberatamente buttare via le partite. Non credo che siano molto contenti, al di là del discorso appunto che abbiamo fatto prima, che si prendono un sacco di mazzate, poi vedono che il loro allenatore lo fa apposta, secondo me si incazzano al doppio. Aggiungo però che secondo me negli ultimi anni, soprattutto da quando è stato siglato il nuovo contratto che stabilisce esattamente quanto devono venire pagati i giocatori a seconda della scelta, del giro e del numero di scelta, non è poi così un grosso vantaggio avere scelte alte, perché a meno che non ci siano appunto dei giocatori assolutamente da prendere con la prima, la seconda, la terza scelta, spesso e volentieri ti ritrovi magari a dover strapagare dei giocatori che avresti in altri anni magari avresti tranquillamente lasciato a scelte successive. Lì bisogna vedere un po' sempre la disponibilità dei giocatori nell'anno in cui ci si ritrova a essere tra le prime scelte, però non è più così automatico che avere scelte alte è sempre un bene. Spesso lo è, a volte potrebbe essere un problema in più per la squadra.
Dario, oltre a chiedere il tuo parere sul discorso di giocare per arrivare ultimo, a te aggiungo così una domanda da 100 milioni di dollari. I Jaguars hanno licenziato Gus Bradley, molti si dicono che devono farlo a metà stagione, altri invece dicono che tanto valeva portare a termine la stagione con questo head coach, tanto due partite non avrebbero cambiato nulla, e si parla di Tom Coughlin come uno dei candidati. Tom Coughlin, che l'anno scorso allenava i Giants, poi sembra si sia ritirato dalla NFL, addirittura la Lega gli ha dato un incarico per lo sviluppo, il settore arbitrale, eccetera eccetera. Ma secondo te un coach a quell'età può ancora portare qualcosa in una squadra?
Sì, può portarlo. Il nome di Coughlin mi giunge, non avevo letto questa news, mi giunge nuovo. La prima cosa che mi viene in mente d'impatto è che sì, decisamente può fare bene. Può fare bene perché, come detto già altre volte, come scritto un milione di volte, i Jaguars non hanno bisogno di giocatori, hanno bisogno di un cambio di cultura. Coughlin fece bene lì e credo che fece bene a credo Carolina quando esatto, nacque la franchigia. Sì. Ok. È quello stesso tipo di lavoro che va fatto a Jacksonville. Va cancellata la cultura societaria, la cultura di squadra che c'è, la cultura di vado a prendere i dollaroni a Jacksonville e poi mi ritiro, va cancellata ed è quella la priorità. Quindi piuttosto che prendere un giovane con idee innovative sul campo che ti fa la pistol offense o qualsiasi altro accrocchio tattico per vincere le partite, piuttosto uno come Coughlin, che è un signore dell'NFL e che probabilmente conosce meglio l'anima di chi va in campo e come si coltiva essa e come si mettono assieme i giocatori. Chiudo sottoscrivendo quello che hanno detto i miei illustri colleghi poc'anzi. Io credo che sia da stressare questo fatto, il fatto che dicevamo per ultimo, cioè il fatto che il coaching staff può perdere una partita, può perderne una, può perderne due, come dicevamo, non può perderne 10 facendo solo stupidate. Sono altresì convinto che come in qualsiasi, purtroppo, in qualsiasi ambiente lavorativo, un presidente, un owner, un GM possano fare un discorso del tipo: senti, tu sei fuori, perdimi queste due partite e io metto una buona parola con un'altra squadra. Io credo che, come succede in qualsiasi industria, in qualsiasi compagnia, in qualsiasi ditta, anche tra squadre NFL, possa succedere una cosa del genere.
Perfetto, grazie Dario. Chiudiamo anche questo argomento e scusate, ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata, siamo quasi arrivati all'ora di chiacchiere e non possiamo che farlo con le nostre domande a raffica. Quattro domande, una risposta più o meno breve, qualcuna vi concedo qualche secondo in più perché non è così automatica e e quindi vediamo quello che, quali saranno i vostri pensieri. Cominciamo, Mauro, perché andare da due quando si può andare da uno? Cioè, riformulo in maniera...
Questa è una domanda legata all'attualità, eh?
Esatto, no, riformulo in maniera, dai, migliore, questa poi lasciamo così per... quando pubblichiamo la puntata sui nostri siti, perché quando il manuale dice vai da uno per il pareggio, che magari manca un minuto e mezzo e il tuo kicker sta bene, provi da due e perdi la partita?
E secondo me ci sono diverse motivazioni sulle quali ci potremmo addentrare, potremmo anche discuterne a lungo, ma siccome si tratta di domande a raffica, sarò telegrafico nella risposta, perché ti fai trasportare dal testosterone.
Un allenatore NFL?
Sì, vuoi mostrare i muscoli.
Vabbè, se poi dopo va male, cosa hai mostrato? Non dirlo.
Bisogna pensarlo prima. Il testosterone non ti fa pensare, cioè sono decisioni che prendi perché consideri che in quel momento, adesso al di là delle battute, sono decisioni che prendi perché consideri che in quel momento il tuo attacco, che ha appena costruito un drive, ha appena fatto qualcosa, ha appena fatto un'azione d'attacco, è in grado di mettere un altro passaggio, un'altra corsa e chiudere il down. Cioè, tu sei convinto di potercela fare, altrimenti non lo fai. Però il fatto di rischiare il certo per l'incerto è come la scommessa che ti prendono i 5 minuti, dici ma sì, ma è che bip, facciamolo, e lì alla fine torniamo a quello che ho detto prima, ti fai prendere dal testosterone.
Dario?
Secondo me ci sono due ragioni per andare da due invece che da uno. La prima è che non è più così automatico andare da uno. La seconda è che, come abbiamo visto all'inizio stagione, molti coach lo utilizzano per dare una sferzata morale alla squadra, se, come è successo ai Raiders, credo, forse
esatto,
proprio in
Saints,
forse
all'inizio stagione. Credo
in week one.
Sì, con
sì, lì l'hanno vinta. Insomma, se poi le persone ti seguono agli allenamenti perché tu hai preso quella decisione, so che è un rischio, ma ne trai un beneficio più ampio, magari rispetto al danno che ricevi di aver perso una partita, se poi ne vinci tre perché ti ascoltano le tre dopo.
Massimo?
Ma per come penso io su queste, in queste situazioni, l'unico motivo per cui devi andare da due quando puoi andare da uno per pareggiare la partita è perché ti ha telefonato tua moglie e l'ha già messo in tavola e quindi non puoi fare gli overtime perché hai troppo perché devi tornare a casa, perché non vedo altro motivo logico per rischiare, soprattutto quando, insomma, alla fine della stagione, quando una vittoria e una sconfitta può essere importante. Secondo me è assolutamente impensabile quello che è successo, però evidentemente, come diceva Mauro, a volte il testosterone non ti fa
pensare. Anche perché
pensare.
Cioè, noi non stiamo parlando del baseball, dove ci sono centinaia di partite in una stagione regolare, stiamo parlando di uno sport che di partite in una stagione regolare ne gioca 16, e quindi una singola vittoria o sconfitta pesa tanto, cioè sono decisioni pesanti.
Infatti
è chiaro
io
che
posso...
andare da due a fine partita, quando ti stai giocando la cosa, pareggiando, cioè mettendo il calcio, che pure è vero quello che dice Dario, che quest'anno è più difficile, ma comunque mettendo il calcio, che ha una percentuale di rischio inferiore, puoi andare ai supplementari, invece no, dai, facciamo i fighi, gli strafottenti e proviamoci, e se ti va bene sei un eroe, se ti va male sei un pirla, è una cosa. Farlo in una situazione di quarto, eccetera, quando il punteggio comunque è in una situazione che ti suggerirebbe di andare da uno, ma ci provi lo stesso, eccetera, ma però c'è ancora tempo da recuperare, sono due situazioni completamente diverse.
Certo, ma infatti comunque io capisco ancora i Raiders alla prima giornata, dici vabbè, mi è andata male sta partita, gli Eagles a due giornate dalla fine non li capisco proprio.
Seconda domanda, qua date proprio campo libero alla vostra fantasia, questa è una domanda molto aperta. Qual è stato secondo voi finora in questa stagione il giocatore più importante per la sua squadra, escluso il quarterback ed escluso Elliott? Mauro.
Ha escluso Elliott?
Eh sì, sono troppo facile.
Che cattiveria.
Sono troppo facile.
Allora, io sì. Vado con una menzione alla quale probabilmente nessuno pensa. Il giocatore più importante per i Miami Dolphins, secondo me, che non sia stato Ryan Tannehill, è stato Kiko Alonso.
Ruolo?
È middle linebacker. È quello che ha, secondo me, contribuito a solidificare la difesa molto più di quanto non era l'anno scorso.
Dario.
Landon Collins dei Giants, migliore per placcaggi, migliore per intercetti, con ben 5 sack da defensive back. Secondo me è lui l'MVP di questa squadra.
Massimo.
Ma io ho due opzioni, una abbastanza scontata per i Rams, Aaron Donald. Togli Aaron Donald dai Rams, hai tolto praticamente il poco che hanno. Invece per un'altra squadra che non siano i Rams, penso alla coppia Le'Veon Bell e Antonio Brown per i Pittsburgh Steelers.
Va bene, due te li concedo, visto che va a parte doppietta stessa squadra. Perfetto, adesso altra domanda raffica qua. Prendetevi qualche secondo in più, perché ragazzi, ne va del vostro futuro, la risposta che darete a questa domanda. Scegliete dove andare ad allenare, Los Angeles o Jacksonville. Da un punto, mettete in campo tutto, la posizione geografica, la squadra che avete. Voi dove andreste ad allenare, Mauro?
Ma dov'è che mi pagano di più?
È uguale.
Ah, uguale.
E se no, era già fatta la scelta.
Non lo so, io vorrei chiarirmi le idee su quanto sia possibile rivitalizzare Blake Bortles. Se c'è ancora vita in Blake Bortles, Jacksonville tutta la vita. Se no, Los Angeles.
Massimo, non essere scontato.
Ma allora, geograficamente Jacksonville. Come città Jacksonville. Come squadra Los Angeles, per poter lavorare sullo sviluppo di una prima scelta.
Che sarebbe il quarterback.
Che sarebbe Jared Goff.
Dario, invece, tu cosa faresti? Dove andresti?
Questa è molto dura. Probabilmente sarei più attratto da Los Angeles, che anche una situazione che, per i motivi che ho detto prima riguardo al licenziamento di Gus Bradley, è più facile, diciamo, tra virgolette. Forse mi stimolerebbe di più andare a Jacksonville, far saltare il banco, cambiare tutti e rifondare diciamo alla Browns di quest'anno, però probabilmente sceglierei Los Angeles, tutto compreso.
Ok, ultima domanda a raffica. Questa non è un sì o un no, vi chiedo un minimo di spiegazione. Spiegate a me, così, spettatore della NFL che non è molto inserito nelle dinamiche, il senso di raffreddare il kicker prima di un field goal. E guardate cosa è successo a Kansas City domenica. Mauro.
Io, per spiegarlo a te, vorrei che prima qualcuno lo spiegasse a me, perché io sono convinto che non ha nessun senso. Cioè, non c'è nessun senso logico nel fare questa cosa, a meno che tu non sia convinto di avere davanti un Chandler Catanzaro sull'orlo di una crisi di nervi. Secondo me non ha nessun senso logico.
Scusa, questo è il titolo di un film di Almodovar?
Chandler Catanzaro sull'orlo di una crisi di nervi.
Mi pare di averlo visto al cinema, bellissimo.
È un remake.
Un remake, ok. Massimo, spiegami tu il senso di questa operazione degli head coach, che, scusa, vado a memoria, è qualcosa degli ultimi anni, non ce la ricordiamo 15 anni fa.
Sì, una cosa abbastanza recente, che però mi sembra di, cioè, mi sento di dire che il recente sia circa una decina d'anni, secondo me. Però al di là di questo, io sono abbastanza contrario, nel senso, io come allenatore non lo farei, però capisco il ragionamento che ci sta dietro, cioè far pensare e continuare a far pensare il kicker all'importanza del suo calcio e cercare di giocare sul suo sistema nervoso. A volte serve, a volte non serve, a volte sbagliano e non c'entra niente il sistema nervoso, ma sbagliano proprio perché si sbaglia qualche cos'altro, un refolo di vento o qualcosa, però ripeto, non lo farei, ma capisco il senso.
Dario?
Il senso è, credo, che non ho mai allenato in NFL, credo che sia quello di far ripetere la routine al kicker. Vediamo, i kicker ormai sono della specie di macchine nella loro rincorsa, contano i passi, ne fanno tre indietro, è uno e mezzo dalla parte del piede d'appoggio. Credo che sia quello il senso, anzi lo è quello, oltre a quello che dicevamo poc'anzi riguardo al fatto di farglielo ripensare a quanto quel field goal possa vincere il Super Bowl. E quindi il senso è spiegato in questo modo. Poi si può analizzare la moda. Le mode sono nocive in qualsiasi area del genere umano e anche nel football. Qualche anno fa, non so chi ha fatto sta pensata, hanno sbagliato il primo e dopodiché sono andati tutti dietro perché, insomma, non sprechi neanche un time out, quindi vabbè, lo faccio. Poi a volte torna indietro come un boomerang, però molte scelte tornano indietro come un boomerang, quindi la moda viene seguita in questo modo.
Perfetto, grazie Dario. Chiudiamo le domande a raffica di questa settimana. E siamo in chiusura di trasmissione, 1:10 di chiacchiere sull'NFL. Chiudiamo ovviamente con i pronostici. Settimana scorsa, complimenti Massimo, 2 su 3. E mentre invece per il nostro pubblico, bravo Giallo Porpora, 3 su 3, anche lui una striscia positiva incredibile. Credo che quel ragazzo dovremmo sfruttarlo per avere anche altre informazioni, oppure giocarci le partite, insomma mettere a frutto questa sua abilità. Arriviamo ai pronostici di questa settimana. Ho preso le ultime 3 partite che si giocheranno, quindi quelle tra le 2 di Natale più quella di Santo Stefano. Cominciamo, Dario, i Ravens che vanno a Steelers.
Conosco pochi Ravens, ma conosco molto di più gli Steelers, vincono gli Steelers.
Mauro, secondo te chi vince?
Ah, questa sarà la solita battaglia infernale e c'è forte probabilità che finisca a punteggio basso. Credo che vincerà Pittsburgh.
Massimo, per te Pittsburgh?
Steelers anche per me, sì.
Guardate, anch'io sto con voi questa volta, non mi differenzio perché ritengo che gli Steelers abbiano quel qualcosa in più per poter portare a casa i 3 punti. Seconda partita della nostra terzina, i Broncos che vanno a Chiefs. Partitone importantissimo. Dario?
Vincono i Broncos.
Ah, così?
Sì, crepi il maniavantismo.
Ok, perfetto.
Lo faccio per l'altro.
Mauro?
Io ero tentato di pronosticare Denver anch'io, ma non per gli stessi motivi di Dario, perché la rivalità è forte e può succedere di tutto. Diciamo che vincono i Chiefs.
I Chiefs, quindi Kansas City. Per te invece, Massimo?
Anche per me Kansas City, senza problemi.
Guardate, anch'io dico Kansas City, perché ritengo che sia anche in questo caso molto più quadrata. Ultima partita, i Lions che vanno a Cowboys. Dario?
Dai, facciamo che vincano i Cowboys.
I Cowboys, ok, vedo più tranquillo. Mauro?
Le stelle sono tante, milioni di milioni.
Cowboys, ok. Massimo?
La stella di Negroni.
Cowboys? Vabbè, allora io, se voi voglio differenziarmi, voglio vincere con la grande sorpresa, dico che Stafford va a fare il corsaro a Dallas. Perfetto, anche questa puntata l'abbiamo portata a casa. Siamo in conclusione di questa quindicesima puntata di Scusate il disturbo, quindi ringrazio i miei amici e compagni di avventura e non sventura, perché ci stiamo divertendo. Grazie Dario Michelini.
Grazie a te Giovanni, facciamo gli auguri a tutti i nostri ascoltatori, viva il Natale, una vita meravigliosa.
Massimo Foglio.
Buonasera a tutti, grazie anche a tutti voi, auguri anche da parte mia e grazie soprattutto a Dario per avermi dato dell'illustre poco fa assieme a Mauro.
Mauro.
Sì, è sempre un piacere, è sempre un piacere, è sempre un piacere. Tanti auguri, buon Natale e felice feste a tutti quanti.
Anche da parte mia, Giovanni Ganci, tantissimi auguri di buon Natale, di buone feste. Ricordate, NFL sabato, NFL domenica, NFL lunedì, più una cospicua serie di Bolens e Yesu che trovate la programmazione, prendete il programma anche su Adol Magazine, tutto elenco. Quindi godetevi le vacanze, godetevi le feste, godetevi la famiglia, godetevi soprattutto lo Sferoide Prolato. Buon Natale a tutti, buone feste e chiudiamo qui la 15ª puntata di Scusate il Disturbo.